radiocittaperta.it, la tua radio online.
Animal Voice. Michela Ciandra in voce vi accompagnerà fino alle 18 di questo primo di agosto. Oh, siamo ad agosto! Vi lascio il numero per mandare sms e whatsapp se volete, il 340 197 4468. Vi ricordo che siamo in video diretta su radiocittaperta.it, ma anche su Twitch, quindi come sempre saluto le amiche e gli amici di Twitch. Ciao!
Respira, si olvida, respira.
E allora come state? Iniziamo questo, proprio questa settimana, iniziando anche il mese, eh? Le mie scoperte. Io parto subito a gamba tesa, insomma, non so se avete sentito, in Trentino c'è stato purtroppo l'attacco, tra virgolette, di un'orsa che è stata disturbata alle 6 del mattino da due cacciatori che, poverini, stavano passeggiando da quelle parti, l'hanno svegliata con i cuccioli vicino e quella poraccia si è accorta di loro e per difendere i cuccioli li ha semplicemente, non mi vengono le parole.
Respira in qualche momento.
Li ha rincorsi, ecco, non mi veniva questa parola, difficilissima, devo dire. E niente, uno di loro ha cercato di arrampicarsi su un albero, è caduto e niente, sta in ospedale, ma insomma, no, non c'è stato un attacco vero e proprio, si è semplicemente difesa, si è semplicemente allarmata.
Promessa che il tempo me trae e me pone de nuevo.
Ma la cosa sconcertante invece è quello che sta accadendo in Liguria, perché sta passando una legge per la quale, o è già passata, per la quale è possibile cacciare la qualunque, quindi animali selvatici, anche cinghiali per intenderci, visto che Liguria è un po' come nel Lazio, è un po' come a Roma, ce ne sono un bel po' in città. Ma come? Ma come? Attraverso l'arco e le frecce. Io questa cosa la trovo sconcertante, perché innanzitutto, a parte proprio la caccia di per sé, però arco e frecce in mano a dei cacciatori che non si sa, insomma, quale patentino di caccia poi potranno utilizzare, e oltretutto cacciare anche in città con l'arco e frecce. Ma io non oso immaginare veramente gli incidenti, spero che non capiteranno, spero che questa cosa non passi mai, non venga mai realizzata. Comunque proprio una richiesta d'aiuto, guarda.
I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. I change my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? days are gone, and I'm not so self-assured.
Now I find
out I have changed my mind. I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me?
Proprio della serie Aiutateci, aiutateci. Allora, iniziamo la nostra puntata. Parte giocando con i volumi, che proprio oggi niente. Volevo iniziare la puntata parlando di un alimento che alcuni di voi avranno sicuramente mangiato, perché a me è un alimento che mi ricorda un po' gli anni 90, perché mia zia Marina li aveva sempre e li faceva, cioè te li proponeva sempre, ed erano i surimi, ovvero i bastoncini di polpa di granchio. Ecco, è stato girato un video all'interno di uno stabilimento che proprio produce questi surimi in Thailandia, che è diventato poi virale perché insomma fa vedere tutto il processo produttivo. E questo processo comporta ovviamente il vedere quanta roba viene messa all'interno di quel pappone che si viene a creare per creare tutto fuorché la polpa di granchio. Ma ora ve lo spiego. Allora, si parte da delle mattonelle, chiamiamole così, di pesce congelato. E sono costituite però da scarti di pesci vari, e ovviamente nell'etichetta non c'è scritto quali sono i pesci e da dove provengono, ci mancherebbe. Quindi scarto dello scarto dello scarto. Poi queste mattonelle vengono triturate in modo grossolano e vengono arricchite da sali, da additivi chimici, dall'albume d'uovo, perché si deve compattare, no? In qualche modo. E non solo, non contenti, viene aggiunto dello zucchero e dei grassi vegetali. Anche questo non ci è dato molto, la definizione di grasso vegetale, insomma, non ci è data. Dopo tutta sta roba viene aggiunta dell'acqua, ma non semplice acqua, viene aggiunto del ghiaccio, così quel pappone, quell'impasto un po' granuloso diventa molto più omogeneo, molto più simile al cemento. Questo poi viene trasformato in una sorta di sfoglia lunghissima, avvolta su se stessa, ma prima di dar vita ai bastoncini viene inserita all'interno, sopra questa sorta di pappone, di sfoglia lunghissima, viene inserita una pellicola striata di colore arancione. Anche questo non ci è dato sapere da cosa è composta questa sorta di pellicola, poi se voi lo sapete scrivetemelo. E perché? Perché quell'arancione ricorda un pochino la venatura della carne del pesce, del granchio in questo caso, no? E poi viene tagliato in piccoli bastoncini, viene messo sotto vuoto, viene congelato per poi essere immesso nella distribuzione, e quindi trovarlo anche nelle vostre case. Io non mo magno. Insomma, questo alimento è da considerarsi un alimento ultra processato. Ne abbiamo già parlato in una puntata, tra le precedenti puntate di Animal Voice, e quindi è un alimento che insomma non fa molto bene alla salute, quindi evitiamolo. Se proprio devi mangiare granchio, mangiate il granchio, con tutto che so vegana, poveri granchi, lasciateli vivere, anche perché muoiono in un modo veramente terrificante. Non so se lo sapete, ma non ne parleremo oggi. Etta James, e poi si torna e parleremo di un'altra idiozia umana che ha a che fare con le bufale.
Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no. Yeah, I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me here. Yeah.
I must be love.
Oh, something's got a hold on me right now, child.
I must be.
you're gone and put a hurting on me. I said, oh, 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 hey, hey, yeah. Oh, it must be love.
You know it must be love.
Oh, you know it walks like love.
You know it walks like love.
You talk like love.
You know it talks like love.
Make me feel all right.
Oh, make me feel all right.
Etta James ad Animal Voice, sono le 17:15 e io ho molto caldo. Così tanto per dire qualcosa. Chissà cosa state facendo, secondo me state o tutti in spiaggia o in montagna a godervi l'estate. C'è chi fatica, ancora, chi sta travagliando. E io saluto tutti e tutte. Ci trasferiamo un attimo in India perché purtroppo c'è stato un team investigativo di Animal Equality India che appunto ha visto, ha fatto un lavoro e purtroppo sono uscite fuori delle cose pazzesche all'interno di un allevamento di bufale. Bufale denutrite, sofferenti, strattonate nei mercati, uccise, ancora gravide, e questo avviene non solo in India, aprendo una parentesi e chiudendola subito, ma in tutto il mondo, anche in Italia. Però in particolar modo in India Amy Deshmukh, direttore generale di Animal Equality, credeva di aver visto tutto e invece purtroppo, parlando con degli allevatori, uno di essi ha confessato un trucco, tra virgolette, disumano per aumentare la produzione di latte da parte delle bufale. Ovvero, cosa fanno? I cuccioli vengono uccisi, perché io ricordo nell'industria della, anche della mozzarella di bufala, che insomma l'abbiamo anche in casa, no? Soprattutto in Campania, ma comunque per la produzione del latte di bufala in generale o del latte vaccino, il bufalino non viene praticamente utilizzato, quindi è considerato uno scarto, per cui o viene subito mandato al macello oppure diventa, non so, un tappeto, per dirne una. E in questo caso i cuccioli vengono uccisi, però la cosa che mi fa rabbrividire è che vengono poi impagliati e posti vicino alla madre. Questo perché? Perché la madre, sentendo ancora l'odore della pelle del cucciolo, crede che sia proprio lui e quindi continua a produrre del latte per nutrirlo, per nutrire il proprio figlio. Ma questo non avviene, ovviamente. Il latte verrà poi rivenduto in giro per l'India, in questo caso, ma per il mondo. E questo del fatto di impagliare i cuccioli ovviamente è qualcosa che è stato scoperto dalle investigazioni di Animal Equality. Però tutti i giorni all'interno di un allevamento che produce di latte di mucca o di bufala avviene comunque questo. Quindi le madri vengono, innanzitutto io ricordo, ingravidate artificialmente attraverso proprio la mano di un uomo che entra, quindi le violenta, perché diciamo le cose come stanno, vengono ingravidate più di una volta l'anno e poi viene prodotto il latte, che non è il latte destinato ai propri cuccioli, ma è destinato a delle persone che non fanno parte poi della stessa specie, anche se io mi definisco antispecista, però insomma quello è il latte che va bevuto da un mucchino, da una mucchina, non da un uomo, in teoria, no? Per cui, soprattutto quando si è ancora vegetariani o si è onnivori, si pensa che comunque nell'industria del sistema caseario quell'industria sia meno crudele, no? Ci siano dei processi meno cruenti. In realtà non è così. Ci sono tantissimi video che io vi invito a vedere, ma non per sentirvi male, ma per prendere coscienza di ciò che avviene, di come vengono tolti dalla madre i cuccioli appena nati, anche o appena nati dopo un giorno o dopo davvero uno o due mesi, vengono tolti dalla mamma, vengono poi alimentati con latte artificiale per poi essere macellati dopo qualche mese, insomma, per diventare il famoso vitello, la fettina di vitella che a molti ti piace, però insomma dietro un piatto c'è la sofferenza. Quindi non vi voglio tediare, però far prendere coscienza. E niente, io oggi c'è molta musica, Rolling Stones, Honky Tonk Woman. Mi stavo confondendo con un libro bellissimo che si chiama Honky Tonk Samurai, se non ve lo siete letti leggetevelo. E poi torniamo e parliamo di alimentazione vegetale, in questo caso di alimenti fermentati, molto importanti. Ad Animal Voice, niente, Rolling Stones ad Animal Voice. Sono le 17:23 di questo primo di agosto. Per chi si fosse connesso da poco, state ascoltando Animal Voice su Radio Città Aperta. La voce che sentite è della Michela Ciandra. Vi ricordo il numero se volete mandare saluti, SMS e WhatsApp al 340 197 4468.
Alors je respire, même si la tête...
E ritorna quella specie di rubrica che non è mai partita, che è quella che si chiama Ma che se mangiano sti vegani? Ma questa volta vi parlo di un alimento, e nello specifico dopo di una bevanda, che si possono mangiare, ovviamente, come qualsiasi altra cosa che nomino chiunque, anche gli onnivori. Anzi, farebbe molto bene. Allora, vi anticipavo, voglio parlarvi di alimenti fermentati. La fermentazione è un processo molto importante, è un processo biologico naturale in cui ci sono praticamente dei microorganismi come lieviti, batteri, muffe che agiscono sulle sostanze organiche e formano dei composti molto più semplici. E questo è un processo che è messo in atto dall'uomo dai tempi dei tempi, perché nei tempi antichi già si faceva questa cosa, anche perché molto spesso era inevitabile che il cibo, che la vivanda non fermentasse, perché non esisteva ovviamente il frigo o qualcosa di refrigerante, per cui hanno preso, come dire, due piccioni con una fava e quindi si è capito poi con gli studi che poteva essere un alimento non solo gustoso ma anche molto importante per la salute. Quindi cosa succede durante la fermentazione? Succede che una parte dei carboidrati e delle proteine vengono scisse, vengono divise in elementi molto più semplici e più facili da utilizzare nell'organismo. Quindi ci sono, si creano degli enzimi utili che favoriscono la digestione e i processi metabolici. Ok? Quindi c'è il cibo che si arricchisce di sostanze nutrienti come ad esempio le vitamine, ma soprattutto, ascoltate bene, i probiotici, che sono utili per mantenere la flora batterica sana. Per questo il vero vegano, cioè quello che non si nutre solo di schifezze vegane, perché ce ne sono tantissime piene di robaccia dentro, però se ci si nutre in modo naturale, vegetale, integrale, ecco qui che non serve prendere il bibitone o la pasticchetta o il fermento lattico, ma basta cibarsi, nutrirsi anche di alimenti fermentati. Inoltre, cosa molto importante, è che questi alimenti fermentati riducono anche l'indice glicemico, quindi chi ha la glicemia alta, ecco, potrebbe provare a iniziare con il miso, col tempeh, col kefir se si ciba ancora di latte. E ci sono anche molte verdure che vengono fatte fermentare, come ad esempio i crauti, che sono alcuni degli alimenti fermentati, ormai penso facciano fermentare quasi tutto, e sono veramente buonissimi e saporitissimi. Ma vi voglio parlare nello specifico di una bevanda fermentata, perché non si fermentano solo gli alimenti ma anche le bevande, ma le conosciamo già, no? Alcune bevande fermentate, può essere, che ne so, la birra, il vino. In questo caso vi parlo della kombucha, con la M di Milano in mezzo. Non confondere con la kombucha, con la N di Napoli, perché quella è un'alga e non c'entra niente in questo caso. Quindi la kombucha è una bevanda definita anche bevanda degli dei. Perché? Perché è a base innanzitutto di tè e con la fermentazione diventa leggermente frizzante. Il tè viene un pochino zuccherato e attraverso lo SCOBI, che è una specie di disco che raccoglie una coltura, quindi di batteri e di lieviti, che permette appunto alla bevanda di fermentare e dà una serie di proprietà benefiche. È vero, e questo lo devo dire, che non ci sono dei veri e propri studi, ma si iniziano a fare delle osservazioni sia in vitro ma anche proprio delle osservazioni sulle persone che consumano abitualmente sia alimenti fermentati che la kombucha in questo caso. E cosa fondamentale, importantissima, che ha questa bevanda è che rafforza la flora intestinale, proprio perché abbiamo detto che è ricca di probiotici, è antibatterica, antiossidante e energizzante. Ha un sapore un po' frizzantino, leggermente acidulo. Allora, io la prima volta che ho assaggiato la kombucha ho detto: ma che è sta porcheria? Parliamoci chiaro. Però il sapore in realtà dipende molto dai giorni di fermentazione, dalle aromatizzazioni, quindi se all'interno magari c'è un frutto o qualche altro elemento che viene unito, ovviamente sempre naturale, non parlo di additivi. Quindi può diventare anche una bevanda dal gusto piacevole e rinfrescante, c'è addirittura chi la abbina a livello di gusto anche al gusto del prosecco, dello champagne. Quindi io vi consiglio comunque di provare. farla. Magari non iniziate con quelle proprio strong, fatevi consigliare da chi le vende, perché insomma, oltre ad avere proprietà antiossidanti, antibatteriche, antifungine, fungina, non so come si dica, aiuta l'apparato gastrointestinale, ma rafforza anche il sistema immunitario, perché è tutto collegato, no? Quindi se ovviamente il nostro intestino sta bene e il sistema immunitario di conseguenza starà meglio, depura l'organismo, inibisce cellule cancerogene, aiuta chi ha problemi cardiovascolari, e inoltre esistono centinaia di articoli che continuano ad elencare le virtù di questa bevanda, quindi è ottimo anche contro l'acne, c'è chi dice che è un ansiolitico naturale, è buonissimo per chi soffre di colite o di gonfiore. Combatte anche il mal di testa o l'hangover, l'ipertensione, l'ipoglicemia, insomma veramente ha tantissime proprietà, quindi io vi suggerisco di provarlo. E ora ci ascoltiamo Coolio con Gangsta in Paradise.
The valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light.
Been spending most of the night living in the best paradise. Been spending most of the night living in the best paradise. Keep spending most of the night living.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? Been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Been spending most of our lives living in the gangster's paradise.
And the money, money and the power. Minute after minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen? But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.
Been spending most of their lives living in the gangster's paradise. Been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most of our lives living in the gangster's paradise.
Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt
caso che io abbia scelto Coolio con Gangsta in Paradise per introdurre il prossimo tema, il cui protagonista è Fugatti. Il signor Fugatti non si smentisce più, non si smentisce mai, e quindi prosegue la sua persecuzione contro gli animali selvatici. In questo caso ha messo un attimo in stand-by, ma sarà questione di poche ore, visto quello che è successo, insomma, poche ore fa con una nuova orsa. Ha messo in stand-by, quindi dicevo, il discorso orsi, ma adesso si sta preoccupando dei lupi. Purtroppo nei giorni scorsi si sono presentate diverse predazioni da parte del lupo nell'area d'alpeggio che vi leggo, che è alla Malga Boldera sulla Lessinia, che non so dove sia, comunque è in Trentino. E qui praticamente ci sono degli allevatori di bestiame che li allevano allo stato brado e senza protezioni. Ci sono sì dei recinti elettrificati, ma poi vi parlerò bene dei recinti. E c'è da dire che, insomma, questa forma di allevamento allo stato brado, lo dice già la parola stessa, quando si è in presenza di predatori, insomma, non è che funzioni proprio alla grande, eh. C'è da dire, appunto, sulle recinzioni elettrificate, che già nell'anno in cui sono state installate, ovvero nel 2018, si erano già dimostrate inefficaci già dall'inizio, quindi perché aspettare? Continuiamo ad aspettare, aspettiamo sempre che ci parte il morto. E Fugatti invece che fa, anziché trovare delle migliorie, cercare magari di trovare dei sistemi persuasivi? Esistono anche delle pallottole di gomma, esistono altri metodi, o semplicemente mettere a posto le recinzioni. Cosa fa? Emana un decreto di abbattimento di questi due lupi che hanno colpito il bestiame. Quindi non ci si prende cura della manutenzione, non si integra, ne so, con dei pastori, dei cani da guardia in alpeggio. No, si arriva sempre alla conclusione molto più drastica e più facile a questo punto, che è quella dell'abbattimento. Gli allevatori sono preoccupati, ovviamente, perché spiega uno di questi, che si chiama Bazzanella, in un'intervista per Dolomiti, ve lo leggo: non è soltanto la predazione, ma tutto quello che c'è dietro e che non è coperto dal risarcimento. Lui dice: il tempo per la ricostruzione dei recinti, il trasporto e lo smaltimento delle carcasse, le cure veterinarie per gli animali feriti, ma non solo, c'è il trauma degli altri animali per lo spavento. Spesso poi le gravide perdono il vitello. Ed ecco, a me fa sorridere questa cosa, perché è vero, insomma, l'animale è traumatizzato, ma l'allevatore che alleva un animale per poi mandarlo al macello è preoccupato per il trauma che subisce incontrando un lupo, che è comunque nel ciclo della vita che ci sia purtroppo un predatore e un predato. Però il trauma che poi subisce l'animale all'interno di un allevamento, quello no, di quello non ci occupiamo. Però, vabbè, questo è un mio pensiero. Inoltre, nel decreto di legge che prevede appunto questo abbattimento, si dice che, insomma, uccidere alcuni individui, insomma, secondo loro non crea danno al branco, ma questo non si può dire con certezza, perché è la prima volta. Io voglio ricordare che il lupo è un animale protetto, cioè fino ad oggi era un animale protetto, così come tutti gli altri animali selvatici. Invece, con questo nuovo governo che cammina a braccetto con gli allevatori, con i cacciatori, purtroppo anche lì non si fermano davanti a questo. L'ISPRA addirittura ha dato l'ok per l'abbattimento, però mette un po' le mani avanti, chiede delle misure preventive per evitare, insomma, che avvenga lo stesso in futuro. Beh, c'è da dire, ritornando un po' alle recensioni, che c'è un video che è stato diffuso dove è evidente, se voi lo andate a guardare, a cercare, che queste recinzioni, è evidente che sono state lasciate in stato di abbandono da anni, senza manutenzione alcuna. E qui ritorna tutto quello che ci siamo detti anche parlando dell'orsa Gaia nei mesi precedenti, nei quali, insomma, si ha a che fare con persone che non lavorano ovviamente sulla prevenzione, non lavorano sulla manutenzione, non lavorano per creare davvero un rapporto di convivenza uomo-animale, ma anche, non lo voglio citare Fugatti, però lui ha detto che il territorio è dell'uomo, non è dell'animale, quindi se c'è da abbattere qualche animale, il concetto era quello, che problema c'è? Si fa. E quindi, che dire, io cambierei veramente discorso, perché se no mi infervoro ogni volta parlando di Fugatti, intanto ne continueremo a parlare finché se ne va, e mi ascolterei Have You Ever Seen The Rain? E parliamo di squali. Sbaglio sempre, scusatemi. Ho il cervello che scambia la destra con la sinistra oggi, quindi anziché alzare il volume della voce alzo quello della musica, e quindi questo mi porta a far caciara. Allora, come vi anticipavo, è allarme squali sul Mediterraneo, perché a noi ci piacciono gli allarmismi in Italia ultimamente, quindi allarme squali sul Mediterraneo. Allora, praticamente il Centro Studi Squali di Massa Marittima, che è un istituto scientifico che è nato nel 2000, che svolge appunto un'attività di ricerca, di conservazione, di didattica, proprio che ha a che fare con gli squali, e quindi che viene frequentata da ricercatori, da studenti, da appassionati, da sub, afferma che nel Mediterraneo è vero che ci sono degli squali, ce ne sono ben 48 specie, ma ci sono sempre stati. Quello che viene avvistato più spesso è la verdesca, che però si può dire insomma abbastanza innocuo per l'uomo. La presenza dello squalo è davvero molto molto importante per l'ecosistema marino, e quindi se dovesse scomparire, mettiamo già le mani avanti perché qua non ci si capisce più niente, quindi se dovesse scomparire, se la sua presenza dovesse anche diminuire, questo sconvolgerebbe l'ecosistema marino del Mediterraneo. Ma perché si avvicina alle spiagge? Perché? Secondo voi perché? C'è di mezzo sempre l'uomo, sempre l'attività dell'uomo, perché anni di pesca selvaggia hanno tolto del cibo dal suo ambiente, per cui lo squalo si avvicina alle coste. E c'è da dire che molte specie di squali invece preferiscono partorire vicino alle coste, perché ci sono delle acque molto più calde, più miti, e quindi permettono alla prole di sopravvivere meglio, per cui è una scelta che fa lo squalo, una scelta di sopravvivenza. Tra le specie, quelle un pochino più antipatiche perché sono un pochino meno docili, c'è lo squalo bianco, che effettivamente si trova nel Mediterraneo ma è davvero rarissimo incontrarlo, e poi due squali che si chiamano maco e smeriglio, che non so se sono lo stesso tipo, però ecco, io ve li nomino. Questi però tendono a vivere in mare aperto, quindi sì, a meno che non si facciano delle escursioni proprio in mare aperto, è veramente raro. Ma cosa si deve fare se si avvista uno squalo? Allora, se siamo in barca, se siamo sulla costa, ovviamente non è necessario dare l'allarme, però se si potesse fare un video è meglio, avvertire la guardia costiera, credo anche per una questione di monitoraggio, quindi questo è bene. Poi ci danno i consigli nel caso lo dovessimo incontrare quando siamo in acqua, in ammollo. E la cosa di base che si dice un po' sempre è cercare di rimanere fermi e calmi. Fermi soprattutto, perché se si inizia a nuotare, lo squalo, così come il cinghiale, così come l'orso e il lupo, è molto più veloce di noi e quindi tenderemmo ad agitarlo. Quindi rimanere calmi, sangue freddo, immobili. Se poi, qua osano dire, insomma, tra le situazioni, insomma, se si ha a disposizione un'asta e lo squalo ci viene incontro, potremmo dare l'asta sul muso dello squalo. Io non lo farei, però ecco, questo è uno dei consigli che vengono dati. Se ci si trova vicino alla riva, alla costa, quindi vicino a uno scoglio, una roccia, mantenere le spalle spalle alla roccia e non portarsi dietro assolutamente pesci catturati, se si svolge ovviamente l'attività di pesca subacquea, ma soprattutto, e questo purtroppo lo devo dire perché non è scontato, evitare di bagnarsi se la guardia costiera ha lanciato un allarme. Evitiamo di fare sciocchezze. R.E.M. Man on the Moon, e poi si conclude la puntata di Animal Voice su Radio Città Aperta.
Yeah. is a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are we losing love?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing out there to see, nothing is cool.
R.E.M. ad Animal Voice, Man on the Moon. E quindi siamo giunti e giunte alla fine di questa puntata del primo agosto. Io vi ricordo che le puntate di Animal Voice possono essere riascoltate, quindi nel podcast della giornata oppure nel palinsesto di RadioCittàAperta.it. Cercate nel palinsesto del martedì Animal Voice e lì troverete questa puntata e le precedenti. E con questa bellissima canzone di Marta sui tubi insieme a Lucio Dalla io vi lascio la mia perla di saggezza, e in questo caso è un proverbio tibetano che recita così:
giallo e rosso senza ipocrisia.
Accetta ciò che è, lascia andare ciò che era e abbi fiducia in ciò che sarà.
Perché arancione dentro la fronte.
E allora io vi ringrazio, grazie per essere state con me, come ogni volta io vi auguro di trovare la felicità e di lasciare andare in questo caso, e ci vediamo, ci ascoltiamo e ci scriviamo martedì prossimo, sempre dalle 17 alle 18, Michela Ciandra su RadioCittàAperta.it. Ciao!
Un grande cielo azzurro. Prese il fiato da un respiro rosa e poi lo regalò. Ma quegli amanti che si nascondevano in un cuore nero, la luce e il cielo scoperchiò e accese tutto per vedere se ci sia sempre bisogno di un perché. Per far l'amore fece un grande salto e fuggì via. Rosso e giallo andarono e al loro posto c'era solo un fuoco spento. Dove era verde ora è solo erba finta che viola l'equilibrio dell'incanto. Il blu annegò in un grande mare tutto bianco. La luce prese il fiato da un respiro rosa e poi lo regalò. A quegli amanti che si nascondevano in un cuore nero, la luce e il cielo scoperchiò.
scese tutto per vedere se